Allora, forse avete già visto il titolo. Il titolo è Piangete con quelli che piangono. Perché ho scelto questo titolo? Perché in questo periodo stavo un po' ripensando a tutte le situazioni di sofferenza, specialmente e principalmente a quelle della Chiesa. E quindi mi venivano in mente la situazione di Gioele Corradini, la situazione di Marco Rignanese, anche se non fa parte di questa chiesa. Ah sì, scusa, sì, Franco Rignanese. E poi anche tutte le protesi che sono state messe tra ginocchia anche, e sofferenze fisiche, ma anche sofferenze emotive, perché pensavo per esempio a chi ha un figlio ribelle, che gli fa girare le scatole, a chi magari è stato mollato dal partner, e le sofferenze emotive a volte possono essere anche peggio di quelle fisiche. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando 3 settimane fa, mentre stavamo festeggiando il compleanno di Gioele, mio figlio, mi è arrivata la notizia che era morto un suo compagno di classe, che aveva una malattia già da tempo. E allora in quel momento e qualche giorno dopo ho proprio pensato a questo passo: piangete con quelli che piangono. E di fronte a una bara bianca ho capito quanto il male sia odioso, e forse è stato l'apice proprio di questa comprensione. Il male che è cominciato da Adamo ed Eva con la disubbidienza, il peccato, e ha portato tutta una serie di conseguenze, e la morte è sicuramente, ancora di un ragazzino, è la cosa più odiosa che si possa sopportare, che si possa vedere. E allora ho fatto questo piccolo ragionamento che è uno dei motivi per cui volevo che i ragazzi fossero presenti, è questo, che il peccato è entrato nel mondo per la disubbidienza di un uomo e di una donna. E noi continuiamo, e abbiamo ereditato questo peccato, e continuiamo a disubbidire, ma non ci rendiamo conto, e forse solo davanti alla morte ci rendiamo conto di quanto il peccato sia qualcosa di negativo, che ha portato il male nel mondo, e quanto questo male sia odioso. Ce ne rendiamo conto solo quando guardiamo alla conseguenza finale, ma tutte le disubbidienze sono odiose, perché sono peccato. E allora, figli, ubbidite ai vostri genitori, perché questo è gradito a Dio. L'ubbidienza ai genitori è la scuola che poi ci aiuta nel tempo a imparare a ubbidire a Dio, per esempio, ma anche a tutte le altre autorità. Quindi il messaggio principale di questa mattina è l'ubbidienza. Figli, ubbidite ai vostri genitori. Qualche giorno dopo, 3 giorni dopo il funerale, sono andato al cimitero per vedere dove era stato sepolto, perché io sono andato solo alla funzione, e casualmente c'erano i genitori con i nonni. E ho abbracciato la mamma, il papà, e abbiamo pianto. Poi a un certo punto ho chiesto alla mamma se è arrabbiata con Dio per quello che è successo. E lei mi ha risposto: io ho sperato tutti i giorni che Dio facesse un miracolo, che guarisse mio figlio, e questo non è successo. Però la morte di mio figlio è un miracolo, perché lo ha liberato dalle sofferenze, perché soprattutto nell'ultimo periodo era molto, non riuscivano a trovare niente per alleviare la sua sofferenza se non dargli della morfina. E allora ha detto: quando ho sentito quella frase davanti alla tomba di tuo figlio dire che la morte è un miracolo, perché Dio ha liberato le sofferenze, ho capito veramente che ero di fronte a un Giobbe. Ero di fronte a un Giobbe. E 2 giorni dopo sono andato a trovarli ancora a casa, e la mamma mi ha detto: abbiamo accettato, parafrasando, abbiamo accettato il bene da parte del Signore, accettiamo anche il male, io mi sottometto alla sua volontà. Il bene e il male vengono da Dio, io lo accetto e mi sottometto. E Questa è stata una lezione, e la seconda lezione da qualcuno che non è della chiesa evangelica, diciamo, perché questa è una famiglia ortodossa. E infatti, apro e chiudo una parentesi, facciamo attenzione a non fare di tutta un'erba un fascio, perché a volte etichettiamo le persone solo per il credo religioso. Comunque, adesso qui non voglio aprire altre parentesi. È chiaro che ci sono delle cose che sono giuste e sbagliate, ma etichettando le persone rischiamo di fare di tutta un'erba un fascio e a volte buttiamo via davvero il bambino insieme all'acqua sporca. E 2 domeniche fa, ha fatto l'introduzione, Massimo, che ha proposto dei canti e io che ero emotivamente coinvolto in questa cosa. Dei canti insopportabili, perché non riuscivo a cantare quei canti. Erano canti che decantavano la grandezza di Dio. Era grande Dio, tu sei grande, tutto il mondo canta a te, grande sei Dio. E poi ancora dopo mi ricordo che Sandro ha pregato e ha citato il Salmo che la nostra sorte, Dio ci ha assegnato una sorte che va in luoghi deliziosi. Io avevo in mente il funerale. Poi ha pregato Antonio Senior, e tra l'altro quel giorno lì era anche più euforico del solito, e ha detto Dio Maspo de Rosso, unico e incomparabile. E io pensavo a quella tomba e non riuscivo quasi a dire amen a quelle parole. Ma non erano sbagliate le parole né delle preghiere né le citazioni né i canti, erano, cioè io le sottoscrivo, e che in quel momento erano insopportabili, non si riusciva a cantarle. Io non riuscivo a cantarle, erano troppo pesanti. E poi, proprio in uno dei canti, mi è arrivata la soluzione al problema. Perché nel ponte diceva tutto sei per me. Tutto sei per me. Allora ti chiederei di mettere la prima slide. E secondo me questa è la soluzione per riuscire anche a lodare Dio, a ringraziarlo nei momenti più difficili. Quelle delle immagini, sì. Perché se Dio è tutto per me, tutto, allora Dio sarà anche più grande di un figlio, sarà più grande di un partner che mi molla, sarà più grande di una sofferenza fisica, sarà più grande di qualsiasi cosa che mi stia capitando. Allora la domanda è veramente Dio tutto per te? È veramente Dio tutto per te? È anche più grande di un datore di lavoro senza scrupoli. Pensavo proprio a Nicola in quel momento. Se Dio è tutto per te, hai buone chance di superare le circostanze della tua vita, qualunque esse siano. Sarà sempre doloroso, sarà sempre, non è che fa piacere, però riuscirai a trovare la luce e ringraziare Dio e lodarlo. Adesso viene una parte un po' più difficile. Dovete avere maggiore attenzione. Però con la promessa che dopo c'è un regalino, e non sono cioccolatini però, e neanche caramelle, mi spiace. Volevo condividere con voi giusto 2 pensieri su un passo della Bibbia, e una lettera che scrive Paolo a dei cristiani che stanno soffrendo perché testimoniano di Gesù, testimoniano del Vangelo. E mi veniva in mente subito questa cosa, che per i cristiani stare nel mondo, quindi andare controcorrente, spero di non essere irriverente, ma è un po' come giocare una partita di Champions fuori casa. Perché lì hai il pubblico contro, hai tutta una serie di cose che ti frenano, ti ostacolano a giocare e a cercare di fare gol. E per i cristiani nel mondo, secondo me, è molto simile. Abbiamo tante cose che ci remano contro e dobbiamo fronteggiarle. E dico subito, e anche qui spero di non aver preso una cantonata, che questa lettera, la seconda lettera di Paolo ai Corinzi, parla di sofferenze per Cristo. E io adesso voglio usare quelle parole che dice Paolo, non per parlare di sofferenze che abbiamo per il Vangelo, ma per sofferenze di cui vi ho parlato prima. E le metto in correlazione perché le sofferenze fisiche, a meno che non ce le cerchiamo noi, in quel caso lì è un altro discorso, ma le sofferenze fisiche e emotive che attraversiamo, tante di quelle non ce le siamo cercate, ci sono arrivate. Così come, testimoniando di Cristo, ci arrivano le sofferenze. E se ho commesso un errore di ermeneutica, poi a Dio non mi tirerà le orecchie dopo. Speriamo di no. Allora, molte prove e tentazioni hanno a un certo punto fatto arrivare a Paolo l'idea di mollare. Ci ha detto: io non ne posso più di questi qua, basta. Io quasi quasi smetto. Parafraso un po', cercando di capire il suo sentimento. Però poi lui dice, proprio all'inizio della lettera, che lui è stato scelto e mandato da Dio per fare l'apostolo. Quindi è Dio che lo ha mandato. E quella consapevolezza di essere mandato da Dio lo ha aiutato ad andare avanti, a proseguire. E allora anche per noi, sapendo che Dio ha sempre tutto sotto controllo quello che ci succede, anche se le cose sono difficili, il pensare che Dio è lì con me, che Lui l'ha permesso, e se l'ha permesso c'è un motivo, questo mi deve aiutare a superare queste prove. E soprattutto mi deve aiutare a cercare in Lui la forza. E quest'inverno, mentre ero in Germania, in vacanza, ho voluto cominciare ad andare a correre. Non l'avevo mai fatto, visto che lì ci sono dei bei campi, in piano sono andato a correre. E mi sono reso subito conto che non ero allenato, che a volte dopo un chilometro ero già morto, volevo già mollare. Ma mi sono ricordato di una cosa che avevo letto, e che quando sei stanco, che non ce la fai più, che senti che i muscoli ti stanno mollando, devi semplicemente far arrivare più ossigeno a questi muscoli. Se respiri profondamente e deciso, fai arrivare più ossigeno ai muscoli, i muscoli hanno energia, portano via anidride carbonica, acido lattico, e tu hai la forza per continuare. Allora, io con questa cosa in testa ho detto: non mi interessa se voglio mollare, se i muscoli sembra che stiano schiattando, io continuo, prendo dei bei bocconi d'aria fresca e vado avanti. E per molti giorni è successo che più volte durante la corsa mi stancavo e avevo queste idee in mente e andavo avanti. E sono riuscito. Ho detto: al massimo mi prende un infarto, però il corpo ce la deve fare, cioè almeno qualche chilometro deve riuscire. E ha funzionato. Effettivamente era così, è arrivato l'ossigeno e i muscoli hanno funzionato. E lo stesso volevo dire: noi abbiamo una riserva enorme di Dio che possiamo prendere per aiutarci a superare le circostanze della vita. E spesso io credo che ci dimentichiamo proprio di averla questa riserva. Pensiamo di dovercela fare con noi stessi e non guardiamo invece a questa riserva incredibile che abbiamo. Chiederei di mettere la seconda slide. E questi sono i versetti da 3 a 5. Bellissime parole che dicono: lodiamo Dio, Padre di Gesù Cristo, nostro Signore, il Padre che ha compassione di noi, il Dio che ci consola. Egli ci consola in tutte le nostre sofferenze, perché anche a noi sia possibile consolare tutti quelli che soffrono, portando quelle stesse consolazioni che Egli ci dà. Perché se molto ci tocca soffrire con Cristo, molto siamo da Lui consolati. Allora, la parola afflizione e sofferenze non ci piace, e infatti il suo significato è proprio pressione, essere pigiati, come l'uva, nel tino, non nel torchio, nel torchio. Non so a voi se vi piace essere pigiati. Ma a me non piace essere pigiato, mi fa male se qualcuno mi schiaccia. E questo è il senso proprio dell'afflizione, qualcosa che ti fa star male. Ma dall'altra parte, parla di un Dio che ci consola, e la consolazione è qualcosa di bellissimo. Consolatore significa colui che dà conforto, chiamato a stare accanto, che ci rinfresca, l'assistente, colui che supplica per la causa di un altro, colui che ci soccorre, che intercede. E qua dice che il Padre che ha compassione di noi è chiamato il Dio che ci consola, il Consolatore. La consolazione è la chiamata ad avvicinarsi, convocazione per trovare salvezza. Il Consolatore è quello che ci libera dall'afflizione, è quello che ci tira fuori da quella sensazione che ci opprime, è quello che ci tira fuori. Questo è quello che fa il Consolatore, questo è quello che fa Dio. Ma questo è quello che fanno anche tutte quelle persone che sono passate attraverso la sofferenza, che hanno imparato ad essere consolati da Dio e che a quel punto sono in grado di consolare gli altri. Quindi Dio usa la sofferenza per i suoi figli in modo che possano consolare altri, perché hanno loro stesso imparato che c'è qualcuno che li può tirare fuori, e questo qualcuno è Dio. Ho letto una frase che dice che la sofferenza educa il cuore del credente a simpatia verso gli altri. Chi ha sofferto ed è stato consolato è in grado di porgere vera consolazione, poiché parla di cosa che egli ha personalmente sperimentata. E anche se questa è la teoria e poi bisogna metterla in pratica, ricordiamoci quando soffriamo, ricordiamoci di trovare la consolazione da Dio, perché Dio ci vuole usare per consolare altri. E mi sono venuti in mente anche due episodi, anche se erano molto, non erano così estremi, però comunque erano significativi, di Carmen e Giovanna, di Achella, che si sono trovati a dover subire un intervento, anche lì una cosa che non è che ti cerchi tu, ma ne hai bisogno, e poi nel vicino, il tuo vicino di letto, che ha bisogno di una parola da parte tua. Loro non hanno pensato e deciso di andare in quel letto, in quel posto, in quel giorno, ma c'erano e lì c'era qualcuno che aveva bisogno. Ecco come Dio usa anche la sofferenza. Dovremmo prenderla quasi come la nostra vocazione. Non è bello dire sono vocato a soffrire, però leggendo questi passi penso che possiamo quasi dirlo, anche se non vi piace, vero, pensarlo, lo so. Poi sicuramente vi sarà già successo che anche se voi non avete sperimentato quel tipo di sofferenza che sta provando qualcun altro, quando pregate per lui, Dio vi sensibilizza, vi rende sensibile a quella persona che sta soffrendo, e poi vi vengono anche in mente delle cose pratiche da fare. Magari fare solo una telefonata, scrivergli un messaggio, andarlo a trovare, mettersi a disposizione. È una cosa che vedo che succede, come Dio riesce a sensibilizzarci. Quando preghiamo per chi soffre. Questo è un incoraggiamento a continuare a non dimenticarci di tutte le persone che soffrono. E anche nel caso non avessi sperimentato quella sofferenza, ogni tanto, magari questo è un esercizio che faremo dopo, ogni tanto prova a metterti nei panni di chi sta soffrendo. E io probabilmente due domeniche fa ero estremamente troppo coinvolto, perché ero sempre coi fazzoletti in mano, perché pensavo, ma se, come mi sentirei io al suo posto? Ecco, mi sono messo nei suoi panni. E penso che questo, anche solo il fatto quando Adino ha raccontato di Gioele Corradini che non poteva neanche deglutire, non poteva buttare giù niente, io ho provato per qualche secondo a pensare, come si fa a stare per un mese, due, tre, senza deglutire? Cioè, senza buttare niente dalla bocca, cioè una cosa insopportabile. Quindi questo mi avvicina alla sofferenza, però senza dimenticarci un'altra cosa, qui è importante, e Adino l'aveva detto forse più di una volta nella cellula, che non dobbiamo immedesimarci troppo al punto da dire ma io come faccio a superare una prova così se mi ci trovo dentro? Perché Dio è capace di dare la grazia al momento opportuno, quindi non dobbiamo neanche preoccuparci di questo. Dio è capace di farlo, quando sarà ora ti darà la grazia di sopportarlo. Ecco, adesso arriva il regalino. Il male è parte del nostro mondo e della quotidianità. Anche la morte di bambini è all'ordine del giorno. Noi non ci rendiamo conto, ma succede più spesso di quello che pensiamo. Ma senza andare tanto lontano, basta stare qui nella nostra Italia. È una cosa naturale, nel senso che è nell'ordine naturale delle cose, ma non deve diventare una cosa normale. È naturale, ma non deve diventare una cosa normale, cioè non deve passare inosservata. Non dobbiamo diventare insensibili a queste cose. E vi cito solo un passo di Dante Alighieri, che, allora, io la Divina Commedia non l'ho letta, se non quei tre o quattro pezzi più famosi. Uno tra questi è quella del Conte Ugolino. Non so se vi ricordate il Conte Ugolino, che Dante lo mette nell'inferno per motivi politici, suppongo, credo, ma ci mette anche il suo avversario, l'arcivescovo Ruggeri, che l'aveva combinata più grossa di lui. Perché l'aveva combinata più grossa? Perché l'arcivescovo Ruggeri aveva fatto imprigionare, questa storia, aveva fatto imprigionare il conte Ugolino insieme a due figli e due nipoti in una torre, e poi a un bel punto non gli ha più dato da mangiare e da bere. E questi sono morti di stenti. Allora, mentre il conte Ugolino racconta la storia a Dante, quando arriva il momento in cui gli sta per dire che non gli davano più da mangiare, quello che sarebbe avvenuto dopo, si ferma e dice a Dante: «Ben se crudel, se già tu non ti duoli, pensando ciò che il cuor mi s'appressava, e se non piangi, di che pianger suoli?» Cioè, sei proprio fatto di pietra, se davanti a una situazione così, pensando a quello che mi sarebbe successo, non piangi. Ma se non piangi per una cosa così, per cosa dovresti piangere allora? E allora, per quello che dico, non dovrebbe diventare normale. È quotidiano, sì, però dobbiamo piangere quando succedono queste cose. E piangere per qualcuno significa che gli hai voluto bene. Allora, quando è successa questa cosa, mi è venuto in mente che Alessandro, tempo fa, mi aveva dato un film da guardare, che si chiama, si intitola Letter to God, lettera a Dio, che io avevo visto e mi è venuto in mente, perché è una storia molto simile a quella di Naum, così si chiamava il compagno di classe di Gioele. È una storia in cui un bambino di 8 anni che è malato, e che si vede un po' anche tutti i retroscena in famiglia, come reagiscono la mamma, il fratello maggiore, la nonna, e ci sono delle parti in cui veramente è commovente, ovviamente, perché vedi proprio come è difficile reagire di fronte a queste situazioni, come i familiari subito non capiscono, anche la mamma si arrabbia e dice: ma smettetela di dirmi che è Dio che lo permette, che lui ha tutto sotto controllo, perché questa è la sua volontà, perché a me non piace la volontà di Dio, e secondo me a Dio non gliene frega proprio niente della situazione in cui sono. Ci sono momenti di rabbia anche del fratello, che dice: ma per cosa prego a fare, tanto non succede niente. E poi c'è invece la nonna, che cerca un po' di tenere tutto insieme, di mettere tutto nelle mani di Dio, di aiutarli. E poi c'è la testimonianza di questo bambino di 8 anni, che ha un modo suo particolare di parlare con Dio. Lui scrive lettere, lui scrive una lettera, poi la imbusta, e eccolo qua, e poi gli scrive sopra: destinatario Dio, mittente Tyler, e poi la imbuca, la mette proprio nella buca delle lettere, e che l'ufficio postale poi si ritrova tutte queste lettere, destinazione Dio, e non sanno a chi recapitarle. È una cosa interessante, perché poi a un certo punto arriva un postino che non sa cosa fare di ste lettere, poi le apre e comincia a leggerle. E lui ha una situazione disastrosa, familiare, tutto quanto, e lui si avvicina a Dio grazie a queste lettere. E così si avvicina a Dio anche la mamma, e anche il fratello maggiore, e anche i suoi compagni di classe. Quindi è una storia triste da un lato, però è una storia di testimonianza di come Dio riesce a usare anche un bambino di 8 anni. Ho preparato uno spezzone che è il finale. Dopo che questo Tyler muore, e sul letto di morte il postino gli dice: "Sono assolutamente sicuro che Dio ha letto le tue lettere e che non vede l'ora di vederti." E sua mamma che gli dice: "Tutto a posto, adesso puoi lasciarti andare." Dopo questa scena c'è questa che voglio farvi vedere. Se riesci a spegnere le luci forse è meglio, perché non si vede tanto bene.
Caro padre onnipotente, sapevi proprio quello che stavi facendo quando hai scelto mia figlia per essere la madre di Tyler. Grazie per aver concesso a tutti noi uno scorcio d'eternità attraverso la sua vita.
Caro Dio, ci sono volute la fede di Tyler e le sue lettere per convincermi a credere in te. Grazie per aver dato a noi tuo figlio e per aver ridato a me il mio.
Tyler è stato il migliore amico del mondo. Non ho avuto la possibilità di dirglielo, ma quando abbiamo pregato con Alex, ti ho chiesto di entrare anche nel mio cuore. Ora so che avrò la vita eterna.
La sicurezza inizia qui. Ci servono dei corsi di addestramento a riguardo.
Per me bevi troppi caffè. Ehi, 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 Simmons, è roba fragile. Grazie.
Dicevo. Visto?
Dio. Lettere a Dio. Che dovrei farmene di queste?
Me ne occupo io stavolta.
Grazie. Bene, allora io vado. Buona fortuna.
Da questa parte. Ok, abbiamo dei sistemi, dei protocolli e dei procedimenti già stabiliti. Ho già progettato tutto quanto, basta che segui le regole, eh?
Oggi dedico questa casella al mio migliore amico Tyler Doherty. Ci ha insegnato il vero senso della fede. E la sua vita era una lettera a Dio. Caro Dio, credo che ce l'abbiamo fatta. Mi hai detto di non aver paura e non l'ho avuta. Voglio solo che tutti credano con affetto. Tyler.
Dear Mr. God, bright and new today, because it seems like lately I've forgotten how to pray. I know I don't need this pen. Everybody likes to get a letter now and then. I'm sorry for not writing more, 'cause I need you.
È chiaro come Dio può fare davvero tanto con quelli che si rendono disponibili e gli lasciano carta bianca. Questo era un altro dei motivi per cui volevo che fossero i ragazzi presenti, perché non bisogna aspettare di diventare diciottenni o adulti per testimoniare di Dio. È una cosa che possono fare anche i ragazzi, anche i ragazzini, fin anche i bambini. Ma qui chiamo in causa Lisbeth, che è l'esperta che vi vuole raccontare una breve testimonianza.
È difficile ridere dopo questa storia. Stefano mi ha concesso 200 secondi e poi è discesa su 100 secondi, è diventato avaro.
No, perché pensavo che volevi dire.
Sì, era uno scherzo. Ho portato 3 candele e Stefano è così gentile che li accende. Ma sì. Per non bruciare proprio. Aspetta, facciamo così. Scusa. No, perché è più pericoloso qua. Allora, una domanda a voi, giovani. Quale candela brucerà più a lungo? Quale delle 3 candele brucerà più a lungo? La più grande, la più grossa. Possiamo paragonare le candele alla vita nostra. Questa candela rappresenta la vita di un giovane o di un bambino, una bambina. Questa di una persona adulta e questa di una persona di una certa età, di un'età avanzata. Quindi io vi faccio la domanda, questa. Perché è così importante che i bambini da piccoli possano conoscere il Signore Gesù come Signore Salvatore? Per quale motivo è così importante? Che ne pensi tu, Alice, perché è importante? Lo dico io? Siete timidi? Anche come io, anche io sono timida. Perché possa bruciare di più anni, no? Più a lungo. Abbiamo detto che questa candela brucerà più a lungo. Quindi se questa è paragonata alla vita di un bambino, di un giovane, brucerà di più. Cioè vivrà di più di solito. Certo, può anche, come abbiamo sentito, anche morire, però di solito ha tutta la vita davanti a sé. Quindi io mi incoraggerei di cercare il Signore mentre siete piccoli, perché avete la mente libera, siete aperti, il vostro cuore è aperto. Ecco, piace a Nata questa candela. E decidere di dare la vostra vita al Signore affinché potete bruciare, vivere per Lui per tanto, tanto tempo. Questo è bello. Quando poi siete arrivati qua, guardate indietro, potete dire, oh, io consumato, mi sono consumata, ho consumato per il Signore. Io conosco Costanza, che quando aveva 6 anni, in un'ora felice all'aperto si è convertita, ha ricevuto Gesù come Signore Salvatore. Poi a 11 anni è andata all'ora felice e lì c'era una missionaria che andava in Africa e lei in quella ora felice ha deciso di diventare missionaria e lei poi più tardi è diventata missionaria in un altro paese per tanti tanti anni. Però non devi aspettare finché sei grande per diventare missionaria, per servire il Signore. Ti ricordi? Quando tu ricevi Gesù, diventerai come una candela che brucia, ma bruci per il Signore. Poi conosco un'altra bambina, che è ancora abbastanza giovane, e lei anche è una cristiana perché ha ricevuto Gesù, ha deciso di seguire il Signore con tutto il cuore E lei serve ci adesso come? Ubbidiendo ai genitori, aiutando i genitori. Questo è importante, questo è servire il Signore, perché il Signore dice: figli, ubbidite ai genitori. Quindi se voi ubbidite al Signore, ubbidite ai genitori, fate ciò quello che dice il Signore, che Dio dice. Quindi la conclusione: non sei troppo giovane né troppo piccola per servire il Signore. Puoi cominciare oggi, se non l'hai fatto ancora. La prima cosa è certo dare la tua vita al Signore affinché tu possa vivere per Lui. Non sei troppo piccola, Egli ti accetta. Sii coraggioso. Adesso posso... chiedo a Stefano di...
grazie.
Prego.
Grazie Lisbeth. Avete visto che non dovete neanche avere paura del fuoco, si può toccare con le mani tranquillamente, ma solo se sei svizzero. Sì, mentre lei raccontava questa storia delle candele, mi è venuto in mente che avevo letto di uno di questi evangelisti del passato inglesi che, tornando a casa da una riunione di evangelizzazione, la moglie gli chiese: com'è andata? E lui gli disse: bene, questa sera hanno accettato il Signore 2 persone e mezza. E lei pensava: che carino, ci saranno stati 2 adulti e un bambino. No, erano 2 bambini e un adulto. Diverso. Diverso. Voglio ancora farvi giusto un paio di slide. E la prossima, se vuoi metterla, grazie. Impariamo dal maestro. Se la scuola della prova è stata necessaria per Gesù, lo è molto più per i suoi ministri, chiamati a portare consolazione a chi soffre. E noi in Gesù vediamo l'esempio di un uomo che piangeva con coloro che piangevano. Lo vediamo davanti alla tomba di Lazzaro, che, notate bene, nonostante l'avrebbe risuscitato di lì a poco, lui pianse. Ma lo vediamo anche piangere davanti alla città di Gerusalemme, dicendo: se solo tu sapessi che cosa ti accadrà. Eppure io ho voluto tante volte raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i pulcini, e tu non hai voluto. E poi lo vediamo davanti alle folle, che quando anche stanco, tipo c'è proprio un episodio in cui ha detto ai suoi discepoli: dai, andiamo un po' in disparte che vi dovete riposare. E poi arriva la folla e lui la vede e ne ha pietà, perché vede che sono come pecore senza pastore. E allora dice: no, andiamo poi dopo, adesso dobbiamo preoccuparci di loro. Quindi vediamo un maestro che è di esempio in questo, che lui è sensibile alle sofferenze di chi soffre. E poi volevo... sempre parlando del nostro maestro, ricordare a tutti, e questo proprio prima di prendere il pane e il vino, che in Isaia 53 è scritto che il Signore Gesù, il servo sofferente, ha preso su di sé le nostre malattie e le nostre infermità. Dice: sono i nostri dolori quelli di cui si è caricato. E in Ebrei dice: perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Quindi le sofferenze di Gesù non solo per avvicinarsi a coloro che soffrivano, ma ha fatto molto di più per espiare il peccato, per toglierlo. E se vuoi mettere l'ultima slide... noi sappiamo che grazie alla morte di Gesù la morte è stata sommersa nella vittoria. Proprio questa idea di una barca che, avevo già fatto questo esempio, di una barca che vediamo che sprofonda nel mare e poi non c'è più, così è stata sommersa la morte. Però qualcuno si chiederà, sì, ma le persone muoiono ancora e c'è molta sofferenza. Sembra che ce ne sia di più di quella che ce n'era una volta. Vi voglio leggere sempre da questo libro una cosa che mi ha fatto riflettere. Resta l'ultima e oscura domanda: perché Dio ha scelto di far attendere la manifestazione del suo regno con l'apertura di uno spazio per uno scimmiottamento abominevole? Perché l'ha instaurato solo sotto una forma nascosta e nello spirito? Com'è possibile che l'avvenire, diventato un presente allora, non abbia invaso il mondo intero come un maremoto? Perché Dio non ha tolto in una sola volta il male dal mondo? Perché non gli ha impedito di raffinarsi per il danno di così tanti esseri umani? Perché ha lasciato al diavolo il tempo di contrattaccare con tutte le seduzioni di un falso cristianesimo? Perché alla croce, quando è stato detto tutto è compiuto, non ha spazzato via tutto il male? Bon, una volta per tutte è finito, finalmente la morte è sommersa nella vittoria, non sappiamo più che cos'è il male, una nuova era. Perché? E dice, non facciamo parte del gruppo dei consiglieri di Dio per poter spiegare tutte le sue vie. È inutile che ci arrovelliamo il cervello. Anche se, dice, no, ne otteniamo dunque la risposta. Libertà è restata al male affinché l'uomo rispondesse liberamente. La gloria del Dio della grazia lo esigeva. Cioè, Dio ha lasciato libertà al male in modo che l'uomo potesse rispondere a lui liberamente. Voi vi ricordate la scena in Apocalisse 6 quando ci sono quegli uomini sotto l'altare che gridano, ma Dio, quando è che farai giustizia? E lui dice, ancora un attimo, non è ancora completo il numero di quelli che devono essere uccisi. Dio consente nella sua pazienza di apparire negligente rispetto alle sue promesse, di subire scherni sull'aggiornamento della parusia, sull'aggiornamento della sua venuta, perché tutti possano accedere alla salvezza. Lui accetta di essere schernito, e quanti lo scherniscono? Ma dove sono tutte quelle belle promesse che ci hai fatto? Dove sono? Possiamo capire che Dio non vuole altro ingresso nel suo regno che non sia quello della fede, non per incorporazione automatica, ma per la fede che risponde alla parola e riceve lo Spirito, la fede che nasce dalla parola e che lo Spirito suscita. Ci vuole tempo per la fede, quindi un rinvio per il vecchio mondo durante il quale la parola si diffonderà, potenza di Dio, ridicolmente debole agli occhi del mondo, né per potenza né per forza, ma per il mio Spirito, dice Yahweh Tsevaot. Quindi, ecco perché c'è ancora il male, perché Dio sta lasciando del tempo che gli uomini si salvino, entrino, non c'era un'altra strada, è inutile. La libertà ha richiesto questo, se vogliamo essere liberi di scegliere Dio, purtroppo dobbiamo ancora subirne le conseguenze del male. Concludo. Subito dopo la cerimonia funebre di Naum, mentre guardavo le macchine che facevano la processione, proprio in quel momento mi è venuta in mente una canzone che ha scritto Luca Genta tanti anni fa, si intitola Per un amico, e chiude l'album di Luca Occhi Sinceri. E in questo finale, in questa questa testimonianza di un suo compagno di classe che è morto, lui dice: amico mio, che cos'è la vita nostra? È come un fiore che nasce per morire. I giorni nostri passano e senza lasciar traccia, e le mani restano vuote e il cuore amaro. Ma il Signore ha promesso una vita senza fine a chi ha fiducia in Lui, a chi ha fiducia in Lui. No, la vita non è solo una vita, una corsa senza senso, ma c'è un futuro eterno che ci aspetta. E com'è importante fare la giusta scelta finché il sole resti in cielo e non venga giù la notte. E io spero ancora, amico, di vederti in quel bel giorno col Signore, dove non sarà più il pianto, né il male, né il dolore. Ed è bellissima questa canzone perché, oltre al testo che è fantastico, e io l'ho mandata a una delle mamme del gruppo dei compagni di classe di Gioele, che l'ha definita una canzone dolce e delicata, anche per il momento. È bellissimo il finale perché non finisce. E questo mi è sempre piaciuto di questa canzone, perché arriva alla fine, c'è il violoncello che si ferma sulla quarta, il piano che si ferma sul penultimo accordo e non chiude, lascia lì, dove non sarà più il pianto, nel male, nel dolore, guardando questo momento finale, eterno, che non ci sarà più il male e che non finisce più. E sulle note di questa canzone che voglio chiudere, ricordandoci di piangere con quelli che piangono, portando questa consolazione, questa speranza che è eterna, infinita.